Geografia e storia della letteratura italiana. Carlo Dionisotti a Lugano. Ciclo di incontri pubblici prodotti da RSI Rete 2 in collaborazione con l'Istituto di Studi Italiani dell'USI. Firenze e il Cinquecento di Niccolò Machiavelli con Maurizio Viroli dell'Università della Svizzera Italiana, ISI, Istituto di Studi Italiani e Princeton University. Studio 2, 23 maggio 2017.
E allora eccoci qui di nuovo, grazie per essere così numerosi, grazie per essere venuti qui a questa nostra seconda serata dedicata a questo ciclo che abbiamo noi di Rete 2 della RSI voluto insieme all'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana organizzare in onore di Carlo Dionisotti. Quest'anno è il 50° anniversario della pubblicazione di quella raccolta di saggi meravigliosa che è Geografia e Storia della Letteratura Italiana. Il primo saggio è proprio quello dedicato a questo argomento, peraltro era uscito prima, ma insomma noi festeggiamo questo anniversario, lo vogliamo fare nostro. È un pretesto in realtà per viaggiare nella letteratura italiana, nel tempo e nello spazio. Abbiamo iniziato con le origini la settimana scorsa insieme al professor Lino Leonardi, oggi proseguiamo facendo un bel salto di due secoli con Machiavelli, che quindi ci porta all'inizio del Cinquecento e quindi a Firenze, e lo faremo insieme al professor Maurizio Viroli, che viene dagli Stati Uniti, frequenta naturalmente e insegna all'Università della Svizzera Italiana, ma fa avanti e indietro dagli Stati Uniti. Ci onora perché il professor Viroli è un grande studioso di Machiavelli. Prima, quando facciamo le prove del microfono, gli dicevo che è il più grande studioso insieme a Carlo Dionisotti, perché Carlo Dionisotti, proprio a quest'autore, ha dedicato una raccolta di saggi che si intitola Machiavellerie, che è tutto un programma, già il titolo, che era uscito nel 1980 e che quindi attesta in maniera evidente il suo interesse, il suo amore per questo autore. Un autore che peraltro, lo sappiamo bene, è anche, come dire, oggetto di qualche discussione ancora, no? Si dice machiavellico, si dice, no? Si dice machiavellico per dire che uno sta facendo il furbo, che sta facendo il disonesto, che si rifà quella parte di Machiavelli che nella vulgata popolare è quella che ti fa dire che il fine giustifica i mezzi, che quindi possiamo tranquillamente andare sopra qualsiasi ragionamento di ordine etico. Professor Viroli, questa sera lei ha l'impegno di farci capire che Machiavelli non è questo.
Intanto ringrazio per l'invito graditissimo a tornare qui alla radio della Svizzera Italiana, dove sono stato diverse volte ospite, sempre con grande divertimento mio. Non so se poi gli ascoltatori si siano divertiti, ma io di sicuro. Per venire alla sua domanda, la risposta l'ha data Dionisotti. Proprio in apertura di questo libro, Le Machiavellerie, Machiavellerie, già un titolo non roboante, Machiavellerie sembra quasi uno scherzo. Libro che si apre con questa affermazione. Il grande Machiavelli fu anche Mariolo. Ora, Mariolo vuol dire furbo, vuol dire intraprendente, vuol dire indisciplinato, vuol dire birbone, vuol dire briccone. Quindi inizia subito Dionisotti presentando un Machiavelli in tono minore, non il grande Machiavelli, cioè Machiavelli fu anche Mariolo. Aggiunge tuttavia il Dionisotti, e lei è davvero molto generoso ad avvicinarmi a Dionisotti come competenze. Forse con Dionisotti condivido la passione per il testo, ma insomma i risultati che Dionisotti ha raggiunto sono difficilmente imitabili. Ma continua il nostro Dionisotti. Dice soltanto che le machiavellerie, cioè le comportamento da Mariolo, sono diventate il pane quotidiano di noi italiani. Il pane che ci aiuta a vivere, ma attenzione, ma di stretta misura, a beneplacito altrui, cioè non liberi. Mentre la lezione del grande Machiavelli, continua il Dionisotti, non l'abbiamo ancora intesa. Giorno verrà, scriveva Dionisotti, che, con Alfieri, seguendo Alfieri, in cui capiremo e metteremo in pratica la lezione del grande Machiavelli, dopo esserci trastullati per secoli con le machiavellerie, cioè col piccolo Machiavelli. Commento mio, queste parole Dionisotti le scrive nel 1980, ma quel giorno non è ancora venuto in cui gli italiani hanno riscoperto e imparato la lezione del grande Machiavelli. Per avvicinarci al Machiavelli di Dionisotti mi fermerei un attimo. Qui c'è il professor Giacomo Iori, un formidabile studioso, un collega, un amico. Sa che delle volte nei testi c'è una parola che apre un continente, una piccola traccia, un po' come avviene nelle storie di investigazione. Io sono appassionato di Montalbano. Montalbano vede qualcosa che non quadra o vede qualcosa che apre una strada che non è immediatamente visibile. E nella frase di Dionisotti c'è questo riferimento ad Alfieri. Perché Alfieri sarebbe legato al grande Machiavelli? Andiamo a vedere cosa scriveva il nostro Alfieri su Machiavelli. Innanzitutto Alfieri chiamava Machiavelli il divino Machiavelli, tanto per intenderci, il quale aveva ammirazione profonda per gli uomini sublimi. E chi sarebbero gli uomini sublimi che Machiavelli ammirava? Ah, si fa presto a vedere. Sono i fondatori di buoni ordini politici e addirittura i redentori di popoli. Alfieri giustamente vede che il vero eroe di Machiavelli è Mosè, cioè colui che diede corpo, libertà ed esistenza al popolo ebraico avvilito dal servaggio in Egitto. Cioè colui che guidò il popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto alla terra promessa. Ma il Machiavelli di Alfieri è anche il Machiavelli che aveva indicato agli italiani, ma anche non solo agli italiani, anche al mondo, la necessità di ritornare ai veri principi della religione cristiana per acquisire, conquistare una redenzione morale e politica. Dunque intravede il nostro Dionisotti, con l'aiuto di Alfieri, un Machiavelli più vigoroso, più vero, di fatto un filosofo della libertà, il banditore di un progetto di emancipazione sociale e politica. Ma attenzione, e qui diventa ancora, secondo me, più affascinante. Il nostro Dionisotti inizia a studiare Machiavelli negli anni 30. Che cos'era? Qual era l'interpretazione dominante di Machiavelli negli anni 30 e 40? Era l'idea che Machiavelli meritasse stima e ammirazione, imperitura, perché aveva teorizzato che la politica è forza, non ideali, non principi, forza. Per forza si intende la volontà del principe di modellare una nazione e di plasmare un popolo. E forza militare per la grandezza della nazione. Ora si capisce bene che cosa intendeva affermare Dionisotti quando dice, sempre nelle Machiavellerie, nell'epilogo, Machiavelli non fu un autore dei miei anni migliori. Per avvicinarmi a Machiavelli ho dovuto liberarmi del repellente machiavellismo che dominava la politica europea degli anni 40. E quindi dovevo trovare, grazie ad Alfieri, un Machiavelli diverso da quello che dominava. E qui è il primo colpo da maestro. Perché al Machiavelli della forza era in qualche modo facile cercare di opporre un Machiavelli, come scrive Dionisotti, che era un buon cristiano, lieto, alla mano, semplice, incapace di fare male a una mosca. No, Dionisotti fa un'operazione da filologo, guarda il testo di Machiavelli, guarda alla vita di Machiavelli. E dove fissa lo sguardo Dionisotti? Nelle pagine più ambigue di Machiavelli. Ascolteremo fra poco alcuni brani di Machiavelli, dai quali la grandezza di quell'uomo emerge netta. Ma invece Dionisotti si ferma sugli episodi più difficili, più ambigui della vita di Machiavelli. Per esempio, si ferma su quel terribile, come è stato definito, quel terribile, anzi tristo epigramma che Machiavelli scrive nel 22, 1522, quando muore Pier Soderini. Pier Soderini era il gonfaloniere di giustizia, cioè la massima autorità della Repubblica Fiorentina, presso la quale Machiavelli aveva servito con grande onore dal 1498 al 1512. Per dirle in termini un po' familiari, Soderini era il capo di Machiavelli. Bene, quando muore Soderini, Machiavelli scrive: «La notte che morì Pier Soderini, l'anima andò dell'inferno alla bocca e gridò Pluton: che inferno, anima sciocca, va su nel limbo fra gli altri bambini». Parole tremende. E dice, commenta Dionisotti, qui si va oltre, non dico alla gratitudine, ma anche a un sentimento di umana pietà per un uomo morto. Bene, ma dal testo di Dionisotti si capisce che lo sdegno di Machiavelli, cioè la crudeltà di quelle parole, nasce dalla delusione che in lui, che in Machiavelli, aveva generato l'incapacità di Soderini di difendere la Repubblica Fiorentina, di impedire che il governo popolare cadesse nelle mani dei Medici, come avvenne nel 1512. Beh, lo sdegno di Machiavelli, la durezza di Machiavelli è dettata da un elemento di grandezza che è la preoccupazione, la sofferenza per il destino della patria fiorentina. Ma c'è un'altra prova ancora più bella sulla quale mi permetto di attirare la loro attenzione. Machiavelli nel 1506 dà alle stampe, un testo sul quale Dionisotti si ferma, un testo chiamato Il Decennale. Il Decennale è un testo nel quale, Decennale II, che Machiavelli dedica ad Alamanno Salviati, che era il capo dell'opposizione oligarchica al governo popolare di Soderini. Ora, perché Machiavelli dedica in primo luogo quel testo al capo dell'opposizione, cioè ai nemici del governo popolare? Dedica che poi toglie nella versione a stampa del 1506, perché nel 6 i rapporti fra Alamanno Salviati e il governo popolare erano talmente tesi che era impossibile per Machiavelli, segretario della Repubblica, della seconda cancelleria, dedicare alcunché ad un oligarca. Lo fa Machiavelli perché voleva avvicinare gli oligarchi, gli aristocratici, al governo popolare. E perché lo fa? Perché Machiavelli, sappiamo, riteneva che una repubblica perfetta e dunque stabile, dunque forte, dovesse avere posto per l'uno, il governo dell'uno, e ce l'aveva, era il gonfaloniere, dei pochi aristocratici e del popolo. E dunque voleva che, attirando gli aristocratici, rafforzare il governo popolare. E perché fa questo? Machiavelli era un uomo che conosceva bene i tempi e le circostanze. Se avesse voluto agire per ambizione personale, per mantenere il proprio potere, se ne sarebbe stato quieto, non avrebbe preso iniziative, non si sarebbe mai permesso di andare oltre il proprio ruolo. E se avesse fatto così, sarebbe rimasto nel segretario fino alla fine dei suoi giorni, invece di essere cacciato dagli oligarchi nel 1512. Ma c'è una pagina sulla quale voglio attirare l'attenzione. La introduco con una domanda. Perché Niccolò Machiavelli dedica circa 10 anni della sua vita a scrivere un'opera che si intitola Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, nella quale cerca di far rinascere la saggezza politica degli antichi romani, quella saggezza che aveva permesso ai romani antichi di rimanere liberi per più di 400 anni e di diventare forti e potenti, ben sapendo che quell'impresa di far rinascere quella saggezza per far rinascere l'Italia era impossibile nel suo tempo. Cioè, perché scrive in sostanza per le generazioni future? E qui c'è un passo che ci può aiutare.
Tornando al ragionamento nostro, dico che se il giudizio degli uomini è corrotto in giudicare quale sia migliore, o il secolo presente o l'antico, in quelle cose dove per l'antichità e non ne ha possuto avere perfetta cognizione, come gli ha dei suoi tempi, non dovrebbe corrompersi nei vecchi nel giudicare i tempi della gioventù e vecchiezza, loro avendo quelli e questi equalmente conosciuti e visti. La quale cosa sarebbe vera se gli uomini per tutti i tempi della loro vita fossero di quel medesimo giudizio ed avessero quegli medesimi appetiti. Ma variando quegli, ancora che i tempi non varino, non possono parere agli uomini quelli medesimi, avendo altri appetiti, altri diletti, altre considerazioni nella vecchiezza che nella gioventù. Perché mancando gli uomini, quando gli invecchiano, di forze, e crescendo di giudizio e di prudenza, è necessario che quelle cose che in gioventù parevano loro sopportabili e buone rieschino poi, invecchiando, insopportabili e cattive. E dove quelli ne dovrebbero accusare il giudizio loro, ne accusano i tempi. Sendo oltre di questo gli appetiti umani insaziabili, perché avendo dalla natura di potere volere desiderare ogni cosa e dalla fortuna di potere conseguitarne poche, ne risulta continuamente una mala contentezza nelle menti umane ed uno fastidio delle cose che si posseggono, il che fa biasimare i presenti tempi, laudare i passati e desiderare i futuri, ancora che a fare questo non fussero mossi da alcuna ragionevole cagione. Non so adunque se io meriterò d'essere numerato tra quelli che si ingannano, se in questi miei discorsi io lauderò troppo i tempi degli antichi romani e biasimerò i nostri. E veramente, se la virtù che allora regnava ed il vizio che ora regna non fussino più chiari che il sole, andrei col parlare più rattenuto, dubitando non incorrere in questo inganno di che io accuso alcuni. Ma, essendo la cosa sì manifesta che ciascuno la vede, sarò animoso in dire manifestamente quello che io intenderò di quelli e di questi tempi, acciò che gli animi dei giovani che questi miei scritti leggeranno possino fuggire questi e prepararsi ad imitare quegli, qualunque volta la fortuna dedessi loro l'occasione. Perché gli è ufficio di uomo buono quel bene che per la malignità dei tempi e della fortuna tu non hai potuto operare, insegnarlo ad altri, acciò che, essendone molti capaci, alcuno di quelli più amato dal cielo possa operarlo.
Ecco perché scrivi i discorsi, per invitare i giovani a non imitare i tempi corrotti nei quali stanno vivendo e cercare di imitare piuttosto i tempi dove dominava la virtù, nel senso di forza, nel senso di coraggio, nel senso di amore della patria. Ma perché fa questo? Perché ritiene che sia ufficio di uomo buono, cioè suo, perché Machiavelli si riteneva un uomo buono, ed era un uomo buono, non nelle parole, ma nei fatti. Fatti, per esempio, confortati da un episodio del 1513 che Dionisotti discute in maniera magistrale. Io qui trovo davvero la parola di Dionisotti strepitosa. Il buon Machiavelli è nel fondo di Sant'Andrea in Percussina, nella casa di campagna, poverissimo, senza un soldo, l'hanno cacciato dal governo, non può andare neanche a Palazzo Vecchio. Vettori, l'amico, l'ambasciatore della Repubblica a Roma, dice: venite da me a Roma. Machiavelli dice: no, non vengo, perché se venissi a trovarvi a Roma avrei il dovere di andare a trovare i Soderini, nel frattempo riconciliati coi medici. Si sente in dovere, se va a Roma a trovare Vettori, di andare a trovare i Soderini, col risultato che probabilmente, dice Machiavelli, a Firenze mi farebbero scavallare, cioè scenderei da cavallo per andare, mi metterebbero in prigione. Ma sentiva il dovere di andare a trovare il suo vecchio buon confaloniere Soderini, che al tempo era vivo e vegeto. Commento delle parole di Machiavelli, dice: dovrei andare a trovare il Soderini, dice: questo è uno di quei rapidi tratti di Machiavelli, affilati dall'arguzia, dall'odio e dal disprezzo, per cui Machiavelli, dopo 4 secoli, è tornato a esserci spirito fraterno nella guerra civile, cioè nella resistenza. Perché scrive questo? Perché spirito fraterno Machiavelli? Secondo me per 2 ragioni. La prima, perché Machiavelli dimostra di voler seguire il dettato della coscienza morale che gli indicava di andare da Soderini, e in nome della coscienza morale gli uomini come Dionisotti e tutti gli altri di Giustizia e Libertà e tanti altri partigiani combattevano il fascismo. Ma c'è un'altra ragione, perché Machiavelli amava la patria. Machiavelli era un patriota. In nome dell'amore e della patria, Niccolò Machiavelli condusse la sua vita, e in nome del medesimo amore uomini come Dionisotti si impegnarono nella resistenza antifascista. Machiavelli che diventa spirito fraterno. Vorrei avviarmi alla conclusione con 2 considerazioni. La prima riguarda il metodo di Dionisotti. Dionisotti è stato filologo, lavorava mosso dall'amore per il testo, per restituire il testo al suo significato originario. Dionisotti riesce a realizzare degli autentici capolavori interpretativi. Per esempio, quando si oppose all'interpretazione di un passo importante del Principe di Machiavelli sostenuta da Gennaro Sasso. È il capitolo 7 del Principe, dove Gennaro Sasso dice: Machiavelli si contraddice, perché prima dice che il Duca Valentino perde lo Stato per colpa della cattiva fortuna, poi sostiene che il Duca Valentino ha perso lo Stato perché commise l'errore di non impedire l'elezione di Giulio II, suo acerrimo nemico, al papato. Ma sentiamo cosa dice Machiavelli in questo capitolo.
Raccolte io adunque tutte le azioni del Duca, non saprei riprenderlo, anzi mi pare, come ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con l'arme d'altri sono ascesi allo imperio. Perché lui, avendo l'animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti. E solo si oppose agli suoi disegni la brevità della vita di Alessandro e la malattia sua. Chi adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi dei nemici, guadagnarsi degli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da popoli, seguire e reverire da soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infidele, creare della nuova, mantenere l'amicizia dei re e dei principi in modo che ti abbino o a beneficare con grazia o offendere con rispetto, non può trovare più freschi esempi che le azioni di costui. Solamente si può accusarlo nella creazione di Iulio Pontefice, nella quale lui ebbe mala elezione, perché, come è detto, non possendo fare uno papa a suo modo, poteva tenere che uno non fussi papa. e non doveva mai consentire al papato di quelli cardinali che lui avesse offesi o che, diventati papi, avessino ad avere paura di lui. Perché gli uomini offendono o per paura o per odio. Quelli che lui aveva offesi erano, in fra gli altri, San Piero ad Vincula, Colonna, San Giorgio, Ascanio. Tutti gli altri, divenuti papi, avevano a temerlo, eccetto Roano e gli spagnoli, questi per coniunzione et obbligo, quello per potenza, avendo coniunto seco il regno di Francia. Pertanto il duca, innanzi ad ogni cosa, doveva creare papa uno spagnolo e, non potendo, doveva consentire che fossi Roano e non San Piero ad Vincula. E chi crede che nei personaggi grandi e benefici nuovi facciano dimenticare le ignurie vecchie, si inganna. Errò adunque il duca in questa elezione e fu cagione dell'ultima ruina sua.
Per tornare al nostro Niccolò, che tra l'altro era canterino per la Mandragola, ha scritto lui le canzoni e seguiva i musici. Quindi c'è un bel saggio che gli invierò, Machiavelli canterino. Che è pochissimo nota questo aspetto di Machiavelli, ma era un estimatore e sapeva, probabilmente cantava anche egli, non so, suonare non credo, ma cantare sì. Tornando al nostro Niccolò, il Dionisotti ci ha regalato alcune perle interpretative. Machiavelli commise vari errori di valutazione politica nella sua carriera. Ma perché sbagliava Machiavelli? Dice il Dionisotti, sbagliava perché era incline a far conto degli altri come di sé e a immaginarli più simili a sé di quanto fossero. In che senso? Di immaginare gli altri che fossero simili a sé nella capacità che aveva Machiavelli di immaginare grandi cose, di immaginare qualcosa come la liberazione dell'Italia dal dominio straniero, del tutto impossibile agli inizi del Cinquecento, stante la realtà politica, di immaginare la redenzione dell'Italia dalla corruzione, pensate un po'.
Dopo 500 anni...
Ma poveretto, se fosse adesso qui si rivolta nella tomba, se potesse vedere. Però ascoltiamo una pagina tratta dal 26esimo capitolo del Principe, l'ultimo, e l'ultimo è il più importante, perché Niccolò sapeva benissimo che se tu vuoi fare... vuoi esortare qualcuno ad agire, la parte più importante del tuo discorso la devi mettere alla fine. E cosa c'è alla fine del Principe?
Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse e pensando me come Desimo se in Italia al presente correvano tempi da onorare uno nuovo principe e se ci era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma che facessi onore a lui e bene alla università degli uomini di quella, mi pare corrino tante cose in beneficio d'uno principe nuovo che io non so qual tempo mai fussi più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo di Israel fussi schiavo in Egitto, e da conoscere la grandezza dello animo di Ciro, che persi fussino oppressati da Medi, e la eccellenza di Teseo, che gli Ateniensi fussino dispersi, così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che l'è di presente, e che la fossi più schiava che gli ebrei, più serva che persi, più dispersa che gli ateniensi, senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, e t'avessi sopportato d'ogni sorte ruina. E benché fino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno da potere giudicare che fussi ordinato da Dio per sua redenzione, tamen si è visto da poi come nel più alto corso delle azioni sua è stato dalla fortuna reprobato, in modo che, rimasa senza vita, aspetta qual possa essere quello che sani le sue ferite e ponga fine a sacchi di Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio che le mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà ed insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia uno che la pigli.
Ecco che cosa... Stupendo. Sì, lei ha davvero reso bene la passione con la quale, la sofferenza con la quale Machiavelli ha scritto quelle parole, illudendosi o volendo illudere qualcuno che si poteva redimere l'Italia. Dice, i tempi sono maturi. Perché Dionisotti si impegnò con tanto rigore intellettuale a cercare di restituire ai testi il loro significato, liberandoli dalle incrostazioni ideologiche, dalle cattive interpretazioni? Perché Dionisotti vedeva nelle cattive interpretazioni, nelle falsificazioni ideologiche, il segno di quella che egli chiama la furberia italiana. La furberia spregevole, linguisticamente, che nel Cinquecento era ancora ritenuta detestabile, ma poi la furberia è diventata predominante in Italia nei secoli della servitù e della miseria. È un problema che abbiamo ancora oggi. Finché non ci si libererà di questa mentalità furbesca, la possibilità di una vita civile in Italia resterà un'illusione.
Professor Viroli, lei ci ha aiutato a capire questa sera che Machiavelli non era machiavellico. Però resta il fatto che è una figura che qualche ombra continua ad averla, credo. Non fosse altro che per il fatto che è autore di due testi, lei stasera ha voluto proprio portare questi due testi, Discorsi sopra la prima decca di Tito Livio e Il Principe, diciamo che è famoso soprattutto per Il Principe, però anche i Discorsi sopra la prima decca di Tito Livio, sono due testi che apparentemente almeno sembrano contraddittori. Uno ha evidentemente in sé il modello monarchico, vuol sostenere il modello monarchico e non per nulla è dedicato a Lorenzo de' Medici, e qui sembra anche quasi un clin d'œil, no? Di Machiavelli, è stato interpretato come tale, la dedica è a lui, lui è caduto in disgrazia, si ritrova nella sua casa di campagna e che cosa fa? Scrive Il Principe e lo dedica a Lorenzo de' Medici. E d'altra parte, appunto, con i discorsi noi invece abbiamo un altro modello, un modello repubblicano, anche se abbiamo capito che ci sono dei distinguo da fare, insomma, unisce tutte le figure, tutte le classi sociali, diciamo così, che servono per avere una repubblica forte e robusta, inattaccabile vorrei quasi dire, anche se sappiamo che comunque sono destinate a cadere tutte le repubbliche, anche Machiavelli lo sappiamo, quindi un discorso alla fine, quel modello che lui ha preso è quel modello che garantisce una maggior o miglior durata, però tutto è destinato a concludersi. Allora, questa cosa che sembra contraddittoria, come la risolviamo?
Ma secondo me si risolve guardando bene al testo. E guardando bene al testo si vede che la contraddizione che lei ha fatto benissimo, l'ha presentata benissimo, è fra un testo, Il Principe, scritto per insegnare a un principe come fondare e conservare uno Stato, e un testo, I Discorsi, scritto per insegnare come fondare, conservare e ampliare una Repubblica. Ora, per Machiavelli i governi possono essere o repubbliche o principati. Pare contraddittorio insegnare a un principe come essere principe e insegnare come si costruisce una repubblica. Se non che, guardando bene, al principe si notano due punti. Il primo, che non c'è un modello monarchico, nel senso che il principe di Machiavelli fa parte di un genere, il genere dei consigli al principe o gli specula principis, cioè gli specchi in cui ci si doveva specchiare il principe per imparare a essere buon principe. Era un genere letterario molto fiorente ai tempi di Machiavelli, con tanti, tanti, tanti testi con scritti di consigli al principe. Ora, in tutti i testi di consigli al principe c'è una parte fondamentale nella quale l'autore spiega come deve essere la successione, come si fa, come si deve succedere al principe, per via diretta, indiretta, eccetera. Ora, nel Principe di Machiavelli non c'è una sola parola su come, il principe, su come dovrebbe essere regolata la successione. Pare un principe senza monarchia. Allora chi è questo principe di Machiavelli? Questo principe di Machiavelli è un fondatore di stati ed è un redentore. Ora, il fondatore di stati e il redentore sono necessari anche nelle repubbliche, perché anche una repubblica deve essere fondata. E qualsiasi repubblica per Machiavelli deve essere spesso redenta, cioè riformata, ritornando ai principi originali. Se quindi interpretiamo il principe come il testo, secondo me, anche secondo Dionisotti, indica, cioè come un fondatore che poi può lasciare spazio a una repubblica, e Machiavelli discute di questo caso quando parla della Repubblica Romana, che prima c'era Romolo, fondatore di Roma, poi diventò Repubblica. E soprattutto nel caso italiano c'è bisogno di redimere l'Italia, in primo luogo. Poi si potrà vedere degli ordini. Ma lei ha fatto bene a citare il fatto che il principe di Machiavelli è dedicato a un Medici, a Lorenzo Di Piero de' Medici. Bene, allora si dice, è un testo con il quale Machiavelli si vuole ingraziare i Medici. risponderei così. Una cosa è la dedica, un'altra il testo. Machiavelli dedica a Lorenzo il principe perché spera che Lorenzo faccia ciò che egli vuole che faccia. Cioè dice, te lo dedico perché tu devi fare quello che ti dico io. Che è l'opposto dell'adulazione, perché l'adulazione si scrive per compiacere. Non solo. Il testo del principe è pieno di frasi che se i medici l'avessero letto, credo che non l'abbiano mai letto.
Succede.
No, perché c'è una storia apocrifa che pare che lo stesso giorno in cui arrivò il testo del povero Machiavelli manoscritto, ai medici altri abbiano presentato a Lorenzo una coppia di cani e lui il principe... Resicani ha preso naturalmente perché era un genio. Del testo del principe è pieno di frasi che se i medici le avessero lette avrebbero rimesso immediatamente Machiavelli in prigione come fecero nel marzo del 1500, febbraio-marzo 1513. Perché? Per esempio, tutto il sistema dei medici è basato su una parolina chiara, favori, i favori agli amici. Tu fai un favore e mi diventi leale. Lei ha bisogno di mettere su un'impresetta, io le do i soldi. Iori ha problemi con la giustizia, lo aiuto io. Corrompo due magistrati, cosa ci vuole? Poi Iori diventa fedele a me. Ora Machiavelli dice che questo tipo, questo metodo di governo è un metodo di governo meschino che non è adatto a un vero principe. Perché una... lealtà che tu hai ottenuto con i favori non è la lealtà di cui hai bisogno se vuoi fare che cosa? Qual è la parola fondamentale? Le grandi cose. Quindi questo è solo un esempio, ce ne sono ancora altri sulle milizie eccetera, ma concluderei così: una cosa il testo, un'altra la dedica. E leggere bene quella dedica è molto molto ambigua, nel senso che Chiavelli dice dovreste guardare, imparare da me perché la so lunga, non dice voi la sapete lunga e io vi ammiro.
Si capisce quanto Machiavelli sapesse scrivere bene, uso questo avverbio molto limitativo, insomma non sapeva scrivere bene, sapeva scrivere molto bene sapendo scegliere le parole giuste, mettendo le frasi in un certo modo, avendo anche uno stile peraltro, non abbiamo avuto prima la dimostrazione, abbiamo sentito come scriveva Machiavelli, quindi lo stile ma anche proprio i contenuti, sceglieva, si muoveva,
bene,
vale sì, per i suoi trattati, sì, vale sì, per sì. Ma vale anche, e poi magari lo accenniamo anche per le sue altre opere, Io e certo. Me e la mandragola, ma insomma torniamo ai trattati, torniamo all'aspetto della dottrina politica.
Dirò poi una parola sola sulla mandragola perché è troppo divertente, non riesco a trattenermi. Aveva ragione De Sanctis, tanto biasimato in questi tempi, dice: se Dante ci ha regalato la divina poesia, Machiavelli ci ha regalato la divina prosa. Ma perché la prosa di Machiavelli è divina? Perché è piena di passione, è piena di forza, arricchita, impreziosita dal fatto che il buon Niccolò conosceva benissimo la retorica. E quindi quei passi che il nostro ottimo lettore ci ha presentato, si vede benissimo che ci sono delle tecniche retoriche molto visibili, più disperse che gli ateniesi, più schiava degli ebrei, più oppressa dei persi, battuta, lacera, corsa. Questa è una tecnica retorica chiarissima che significa una serie di aggettivi, uno più grave dell'altro, che muovono le passioni di chi legge. Quindi c'è la passione di Niccolò, che scrive sempre con questa, non solo i principi, non so, i discorsi, le storie fiorentine, l'arte della guerra. Poi Machiavelli era poeta, e quindi tanta sua produzione è poetica. Egli stesso si considerava poeta e avrebbe voluto essere considerato poeta, tant'è vero che avrebbe strangolato con le sue mani l'Ariosto, che nel 17 non lo mette fra la lista dei poeti
sì,
illustri.
Abbiamo ricordato.
E se ne risente il povero Niccolò. Ma veniamo all'ultimo punto, lei ha citato Mandragola. Vorrei che il nostro gentile pubblico tenesse presente che Niccolò è veramente unico in questo, perché scrive il principe, i discorsi, opere gravi, come gli spiega, ma scrive anche Mandragola, per ridere e far ridere. Questo è interessante. Lo stesso uomo scrive opere di grande gravità su problemi di libertà, di tiranni, di repubblica, di corruzione, e una commedia che, tranne che ai miei studenti americani, fa ridere tutti. Non ho mai capito, la insegno da 20 anni, nessuno ha mai riso. Il giorno che qualcuno riderà della Mandragora gli pagherò una cena. Non ride, la Mandragora non ride. E perché faceva così Niccolò? Perché dice: nella vita ci deve essere lo spazio per le cose gravi e le cose leggere, per l'impegno e per la leggerezza, per la serietà e per lo scherzo. Io trovo questa una filosofia di vita strepitosa.
Ma perché i suoi allievi americani non capiscono?
Non lo so, lo chiedo a loro. Non ride nessuno della Mandragora. Io sono convinto che crepiamo tutti dalle risate. Hanno riso tutti per secoli in Italia, in America non ride nessuno. Boh. Non ho mai capito questo fatto. Io mi diverto moltissimo. Ma solo l'argomento di Fra Timoteo, che deve convincere la virtuosissima Lucrezia. Andare a letto con un uomo che non è suo marito. Vabbè, è questo. Secondo, sapendo che questo sventurato poi muore, il che è un po' più grave, se ci pensate. Bene. Cosa fa Fra Timoteo, un bel frate, frattacchione? E dice: ah, beh, cara Lucrezia, qui si rimedia subito. Che cos'è che pecca, il corpo o la volontà? No, dice, non pecca mica il corpo, pecca la volontà. Tu lo vuoi andare, a letto con lui? No, dice lei. Allora, vedi, non vuoi. Quindi pecca il corpo, che cosa c'entra? Il corpo è lì, non è mica la volontà. Fa favoloso. Io lo trovo grandioso. E poi dice, bisogna guardare al fine della cosa. Se tu fai questo, tuo marito è contento. Il marito è contentissimo perché voleva che rimanesse incinta, lui non era in grado, quella rimane incinta di sicuro. Poi tua madre è felicissima, la madre è contenta come una Pasqua. Poi anche Dio sarà contento perché crei un'altra sedia in paradiso, tutti contenti. Io lo trovo una. Ecco, appunto, avete riso. Immaginate recitato. È così.
Sulla vita di Machiavelli, perché lei ha posto l'accento all'inizio sul fatto che Dionisotti, e quindi anche lei, vi siate impegnati molto sia sui testi che sulla vita.
Giusto.
E la vita di Machiavelli vale un romanzo.
Sì, mi permetto di... l'unico testo mio che cito, Il sorriso di Niccolò. È
sì,
una biografia che ho scritto, poi rielaborato. Sì, la vita è ancora più bella delle opere di Niccolò. Infatti io credo che l'uomo Machiavelli sia persino migliore dello scrittore. Quando si dice Machiavelli è, come spiega un filosofo americano, è un maestro del male.
Un maestro?
Del male. Mm. Il maestro, teacher of evil. Ma guardiamo cosa ha fatto quest'uomo. Quando ha servito la Repubblica dal 98 al 12 con impeccabile onestà, ha amministrato quantità di denaro enormi in sacchi, che doveva pagare i capitani mercenari, e alla fine, quando gli hanno tolto l'ufficio, dice Machiavelli: la mia povertà è la prova della mia onestà, perché era più povero di prima. Vorrei che molti politici italiani potessero dire, dopo una decina d'anni, sono più povero di prima, semmai non hanno soldi in banca ma qualche Rolex, se forse l'hanno intascato. Poi cosa fa? Quando è nella massima della miseria, scrive Il principe e i discorsi per immaginare una redenzione dell'Italia. È un burlone di prima riga, fa divertire tutti. Ma sì, certo, aveva delle amanti, questo sì. Beh, vabbè, insomma. Ma dice Machiavelli, sono quei peccati che vanno via con due gocce d'acqua benedetta, insomma, non sono drammatici. E poi... E io trovo che in Niccolò, questa, fino alla fine dei suoi giorni, ha sperato nella redenzione dell'Italia. Ci sono delle lettere drammatiche, si stanno avvicinando i Lanzichenecchi che avrebbero poi fatto il sacco di Roma. Machiavelli ancora continua a esortare i principi italiani perché li fermino. Io trovo in questa generosità d'animo dell'uomo, unita, ripeto, all'ironia. Ecco, Machiavelli non è un santo. E questa sua combinare grandezza e ironia lo trovo davvero magistrale. A Dio piacendo vorrei scrivere un libro che si intitolerebbe O Machiavelli profeta o Tempi di profezia, perché Niccolò Machiavelli è stato profeta. Non solo credeva nella profezia, non solo credeva nel potere della profezia inteso come il dono che alcuni uomini hanno di cogliere i segni del tempo, ma la profezia intesa come linguaggio profetico, i profeti dell'Antico Testamento che indicavano e additavano e criticavano i mali del loro tempo e dei loro contemporanei, ma indicavano anche una via di redenzione. Del resto, come si chiude il principe? Con una poesia. Virtù contra furor prenderà l'arme e fiel combatter corta, perché l'antico valor negli italici petti non è ancora morto. Virtù contra furor è una profezia. E fia, cioè sarà il combatter. Ecco, il principe, testo che ci è stato inflitto per secoli come testo della politica machiavellica, della scienza della politica, del realismo, si chiude con una profezia. Perché? Perché ci credeva.
Merita un applauso, professor Viroli, di sicuro.
Grazie.